Il radiogiornale.
Un educatore di asili nido tra Winterthur e Berna avrebbe abusato almeno di 15 bambini piccoli. Secondo l'indagine giornalistica di SRF, gli abusi sono stati gravi e sistematici. Circa 20 casi trattati finora in Ticino relativi alla tragedia di Crans-Montana. In particolare viene fornita consulenza alle vittime e alle famiglie italofone. L'Unione Svizzera Arti e Mestieri si oppone all'Istituto Federale per la Proprietà Intellettuale. Consentire a ON di mettere la bandiera rossocrociata su prodotti sviluppati in Svizzera ma fabbricati all'estero mette a rischio la reputazione di tutto il marchio Svizzera. Respinta dall'Iran la proposta in 15 punti presentata dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco. Teheran ha ribadito che cesserà le ostilità solo secondo i propri tempi e soltanto se le sue specifiche richieste, come il ritiro militare statunitense dalla regione, verranno esaudite. In Italia Daniele Santanchè ha presentato le proprie dimissioni e non ricopre più il ruolo di ministro del turismo, la terza testa a cadere nel governo di centrodestra dopo la sconfitta elettorale di domenica. Sport, hockey su ghiaccio, Lugano perde ancora a Zurigo ed ecco le spalle al muro. Lions avanti 3-0 nella serie e con 3 match point a disposizione. Giovedì 26 marzo, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli d'apertura: gravi e sistematici abusi sessuali in due asili nido, uno nella regione di Winterthur, l'altro fuori Berna. A svelarlo un'inchiesta di Radio SRF. Secondo l'atto d'accusa, l'imputato è un uomo responsabile di un gruppo di assistenza all'infanzia e le vittime sono una quindicina, di età compresa tra 1 e 4 anni. Da Berna, Alessio Veronelli.
Abusi commessi laddove i piccoli dovrebbero essere protetti. Due asili nido, prima uno nella regione di Winterthur, poi l'altro in quella di Berna, luoghi esatti non resi pubblici per proteggere le vittime. Secondo l'atto d'accusa di fine luglio 2025, visto dai colleghi di SRF, gli abusi sarebbero stati commessi da un educatore all'interno delle strutture, bagni, dormitori, ma anche nella sala principale di uno dei due asili nido. Abusi sessuali su almeno 15 piccoli, abusi definiti gravi e sistematici nell'atto d'accusa, per lo più su bambine di età compresa fra 1 e 4 anni.
È un caso di abusi sistematici su vari bambini, ha confermato Laura Jost, legale di alcune delle vittime.
Sicuramente ci sono state delle carenze organizzative, per questo ho inoltrato una denuncia penale contro uno dei due asili nido. Il presunto colpevole avrebbe fatto in modo di trovarsi solo con le vittime, le avrebbe abusate e filmate, azioni che l'imputato, un 33enne che fino a poco tempo fa risiedeva nella regione dell'Emmental e che era responsabile di un gruppo di assistenza all'infanzia, che si occupava insomma della cura pedagogica dei bambini, avrebbe ripetutamente compiuto per almeno un anno e mezzo.
Sono una ventina i casi trattati finora in Ticino dal servizio cantonale LAV di aiuto alle vittime in relazione alla tragedia di Crans-Montana. Ticino che funge da ponte in particolare per fornire consulenza alle vittime e alle famiglie di madrelingua italiana. Ma la gestione delle richieste e il finanziamento dei costi rimane in mano al Vallese. Romina Lara.
Compiti e competenze sono stati chiariti e precisati in una convenzione siglata verso metà marzo dai governi dei due cantoni. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale e delle famiglie.
I contenuti della convenzione riguardano soprattutto gli aspetti operativi della messa a disposizione di personale per il supporto nella gestione delle pratiche da parte del Canton Ticino, ma anche il chiarimento che tutto quello che sono i versamenti finanziari e i vari supporti previsti dalla legge sull'aiuto alle vittime o previsti in modo extra dal Cantone del Vallese e dalla Confederazione saranno poi assunti da questi due attori.
Il Ticino, tramite il servizio LAV di aiuto alle vittime, si era attivato già in gennaio con due incontri informativi per aiutare vittime e famiglie, in particolare italofone, ad orientarsi sulla prassi vigente in Svizzera. Una ventina i casi trattati finora in Ticino, con un ruolo che resta però di supporto al Vallese.
Oggi il servizio LAV del Canton Ticino sta fungendo da ponte per una questione di competenza competenze linguistiche, è un ponte di tipo per lo più amministrativo.
E per quanto riguarda i costi di queste prestazioni, insomma dell'aiuto che state fornendo, chi li copre?
I costi del personale aggiuntivo per la gestione delle vittime straniere, per l'accompagnamento dei familiari, sono assunti dal Cantone del Vallese. Anche tutte le prestazioni finanziarie, sia quelle previste dalla LAV, ossia l'aiuto immediato, gli aiuti a lungo termine, il torto morale, sono e saranno assunte dal Canton Vallese.
Il coordinamento tra i due cantoni è garantito da una persona di contatto messa a disposizione dal Vallese e che opera in Ticino.
Critiche dal mondo imprenditoriale svizzero dopo il permesso dato al produttore di scarpe On di mettere la bandiera rossocrociata su merce prodotta totalmente all'estero. L'istituto federale responsabile parla di sviluppo necessario per mantenere in Svizzera perlomeno le attività di sviluppo e ricerca. Opinione diversa quella invece dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, che attraverso il suo direttore Urs Furrer ha definito incomprensibile la scelta dell'Istituto federale della proprietà intellettuale. Sentiamolo al microfono di Alan Krameri.
Esprimiamo il nostro malcontento in una fase già difficile per l'industria svizzera. Non c'è alcun motivo per annacquare i criteri sulla protezione del marchio svizzero. Analizziamo ora le conseguenze per la piazza industriale svizzera e decideremo quali azioni intraprendere.
Già le regole attuali, però, in fondo non sono una garanzia di una produzione al 100% svizzera. Perché è così grave, secondo voi, renderle un po' più flessibili?
La legge attuale, in vigore dal 2017, è già frutto di un compromesso. Chi sviluppa i prodotti in Svizzera ma li produce all'estero già oggi può utilizzare il termine designed in Switzerland. La novità ora è che possono usare anche la croce svizzera. Secondo noi, invece, la bandiera rosso crociata è sinonimo di Swiss made, che sta ad indicare la produzione in Svizzera.
Perché il lavoro di produzione, di fabbricazione, deve avere un riconoscimento così alto? Vale di più del lavoro di sviluppo e design?
La buona reputazione dei prodotti svizzeri è da ricondurre ad ottime capacità tecniche, artigianali, ad un'elevata qualità produttiva. Per questo è decisivo proteggere la merce fabbricata qui con il marchio rosso crociato.
E non vede il rischio che alcune aziende con regole troppo rigide potrebbero lasciare del tutto la Svizzera? L'Istituto per la Proprietà Intellettuale agisce dicendo di difendere innovazione e concorrenzialità.
La nostra ottica è di chi produce in Svizzera, di chi assume qui il personale e lo forma. È anche così che secondo noi si investe nella qualità e nell'innovazione. Il rischio ora è che alcune aziende straniere trasferiscano in Svizzera una minima parte dello sviluppo di un loro prodotto e così possano usare il marchio svizzero. Un'evoluzione pericolosa.
Le considerazioni di Urs Furrer, il direttore dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, intervistato dal collega Alan Krameri. Dall'estero, il nostro obiettivo non è negoziare con gli Stati Uniti, ma continuare a resistere, lo afferma il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, che ha anche ribadito che lo stretto di Hormuz è chiuso solo ai nemici. Il capo della diplomazia di Teheran ha aggiunto che al momento la politica dell'Iran è di continuare a resistere, non volere negoziare. Parlare di negoziati ora equivale ad ammettere la sconfitta, ha concluso Araghchi. E dal canto suo, l'Iran si è detto pronto a colpire dallo stretto di Bab el-Mandab, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden, per chiuderlo se gli Stati Uniti attaccassero il territorio iraniano o le sue isole. Lo stretto di Bab el-Mandab, situato tra lo Yemen, alleato dell'Iran e l'Arabia Saudita, è considerato uno degli stretti strategici del mondo e l'Iran ha sia la volontà che la capacità di creare una minaccia del tutto credibile nei suoi confronti, ha affermato una fonte militare iraniana anonima. E oggi, tra l'altro, la Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump sarà a Pechino il 14 e 15 maggio, dopo aver rinviato la prima visita prevista per il prossimo mese di aprile, mentre lo stesso presidente e la First Lady statunitensi ospiteranno il presidente cinese Xi Jinping a Washington più avanti nel corso dell'anno, in una data ancora da concordare. Nella giornata di oggi, insomma, c'è stata anche la giornata appena trascorsa, chiediamo scusa, quella che ci siamo lasciati alle spalle, è stata anche la giornata in cui il Pakistan avrebbe presentato all'Iran il piano in 15 punti presentato dagli Stati Uniti per raggiungere almeno a un cessate il fuoco. Ebbene, l'Iran ha dichiarato di ritenere eccessive le condizioni di Washington per giungere ad un cessate il fuoco, respingendo la proposta presentata da Washington. Teheran insiste sul fatto che cesserà le ostilità solo secondo i propri tempi, come avete anche già sentito, e solo soltanto se le sue specifiche richieste verranno accolte, tra queste anche il ritiro militare statunitense della regione. La cronaca della giornata l'ha raccolta in redazione Sofia Pelosi.
Nel pomeriggio l'Iran ha rifiutato il piano proposto dagli Stati Uniti e ha ribadito che la guerra finirà soltanto quando lo decideranno loro. La Repubblica Islamica, infatti, ha giudicato il piano americano eccessivo e ha avanzato le proprie condizioni per porre fine al conflitto. Tra le sue richieste, Teheran chiede la fine degli attacchi, non solo sul proprio territorio, ma anche contro i propri alleati, come Hezbollah in Libano. A questo si aggiungono delle garanzie per evitare conflitti futuri e il pagamento dei danni di guerra. Sul tavolo c'è anche una questione di grande peso e che riguarda uno dei nodi principali del conflitto, lo stretto di Hormuz, da dove passa circa il 20% del petrolio a livello globale. L'Iran ne chiede il pieno controllo e l'autorità territoriale. Non è ancora uscito però un documento ufficiale iraniano sulle proprie condizioni, ma lo ha riportato un'emittente TV iraniana citando un alto funzionario. Ieri gli Stati Uniti avevano fatto pervenire all'Iran, tramite il Pakistan, un piano in 15 punti per mettere fine alla guerra. Tra le proposte avanzate dal presidente Trump c'erano la riapertura dello stretto di Hormuz, lo smantellamento del nucleare e la limitazione del programma balistico. Al momento, quindi, le posizioni delle parti sembrerebbero inconciliabili e proprio per questo motivo anche l'ipotesi di un cessate il fuoco appare ancora lontana.
Ancora dall'estero, in Italia, dove dopo il sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e la capa di gabinetto Giusy Bartolozzi, in serata anche la ministra del turismo Daniela Santanchè ha annunciato le sue dimissioni. La sconfitta del governo di centrodestra al referendum costituzionale sulla giustizia di domenica ha dunque fatto saltare nel giro di 48 ore tre teste. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ci racconta tutto.
Cara Giorgia, ieri forse bruscamente ti ho rappresentato la mia non disponibilità alle dimissioni perché non volevo essere capro espiatorio. Oggi le rassegno come hai ufficialmente auspicato. Firmato Daniela, sottinteso Santanchè. La resa pubblica, e ne abbiamo estratto brevissimi passaggi, la lettera con la quale la ormai ex ministra del turismo si separa dal governo Meloni. Proprio l'altra sera la presidente del Consiglio aveva inusualmente mandato una nota ufficiale con la quale invitava, facendolo sapere a tutti, Daniela Santanchè a farsi da parte. Dopo Dalmastro, la cui posizione per la vicinanza a una persona condannata per mafia cominciava ad essere indifendibile, e dopo Bartolozzi con le sparate contro la magistratura e con l'inchiesta che la riguarda per false dichiarazioni nell'ambito del caso Al-Masri, il generale libico fatto rientrare con volo di Stato, tocca dunque adesso a Santanchè. Lei, nella lettera Meloni, specifica che il suo certificato penale, citiamo, è immacolato, ma è a processo per falso in bilancio e rischia un altro rinvio a giudizio per truffa. Troppo dopo l'esito del referendum e con un anno di governo ancora da spendere se non si andrà a elezioni anticipate. E per Santanchè era già pronta anche la mozione di sfiducia, programmata per lunedì e avallata dalla maggioranza. Per l'ex socia di Briatore e regina dei salotti mondani sarebbe stato probabilmente insopportabile.
RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
Bene ritrovati a Lugano e con le spalle al muro. I bianconeri hanno perso ancora a Zurigo e ora si trovano sotto 3-0 nella serie dei quarti con i Lions, vittoriosi 4-0 alla Swiss Life Arena. Zurigo che ha ora 3 match point a disposizione per chiudere definitivamente i conti. Sulla partita sentiamo l'attaccante dei bianconeri, Giovanni Morini.
Oggi è stato sicuramente una performance inferiore a quelle che abbiamo fatto nelle prime due partite. Penso che oggi siamo stati più lenti, siamo stati meno reattivi sulle situazioni, meno cattivi sui dischi. Dobbiamo essere solidi dietro, non concedere gol e trovare modo di segnare. Per il momento le prime due partite, dove comunque ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro, a tratti abbiamo fatto quello che volevamo, sta a noi mettere tutti i dettagli insieme, tutti i pezzi del puzzle e poi vedremo.
Nell'altra serie il Losanna, vincendo 5-2 a Ginevra, si è portato sulla 2-1 contro il Servette. Questa sera il Davos potrebbe raggiungere la semifinale qualora dovesse battere lo Zugo e chiudere la serie sul 4-0. Rapperswil e Friburgo ripartono invece dalla 2-1 nella serie per i Sangalesi senegalesi. Passando alla calcio, si delineano i quattro percorsi europei verso il mondiale. Partite secche alle 20:45, l'Italia riceve l'Irlanda del Nord, dall'altra parte si affrontano Galles e Bosnia-Erzegovina. Le vincenti si affronteranno in finale e l'ultima rimasta andrà in America nel girone della Svizzera. Partite in programma anche nello spareggio interzona, Bolivia-Surinam, la vincente affronterà l'Iraq, Nuova Caledonia contro Giamaica, in finale una delle due troverà la Repubblica Democratica del Congo. Solo due di tutte queste finiranno al mondiale. Infine un risultato di pallacanestro e un appuntamento di pallavolo. I Lugano Tigers hanno perso 96-64 all'Elvetico contro Nyon, mentre alle 20 le ragazze bianconere affronteranno in trasferta Franche Montagne per il quinto posto finale.
Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 26 marzo, previsioni che annunciano sul Ticino centrale e meridionale tempo soleggiato con forte vento da nord e lungo le Alpi nuvoloso con neve. Al nord, in pianura, nuvolosità variabile con rovesci nevosi e in montagna coperto con nevicate persistenti. Le temperature saranno comprese a sud delle Alpi tra 5 e 12 gradi, mentre al nord saranno comprese tra 1 e 6 gradi. L'informazione torna come sempre in diretta tra meno di 60 minuti su Rete 1 in diretta ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Roberto Rossinelli regia tecnica, a tutti voi giunga l'augurio di trascorrere una serena notte.